Distrazione da La giara e altre novelle di Luigi Pirandello. Nero tra il baglior polverulento d'un sole d'agosto che non dava respiro, un carro funebre di terza classe si fermò davanti al portone accostato d'una casa nuova, d'una delle tante vie nuove di Roma, nel quartiere dei Prati di Castello. Potevano essere le 3 del pomeriggio. Tutte quelle case nuove, per la maggior parte non ancora abitate, pareva guardassero coi vani delle finestre sguarnite quel carro nero. Fatte da così poco apposta per accogliere la vita, invece della vita, ecco qua, la morte vedevano, che veniva a far preda giusto lì. Prima della vita, la morte. E se n'era venuto lentamente a passo quel carro. Il cocchiere che cascava a pezzi dal sonno con la tuba spelacchiata buttata a sghembo sul naso e un piede sul parafango davanti, al primo portone che gli era parso accostato in segno di lutto, aveva dato una stratta alle briglie, l'arresto al manubrio della Martinicca e s'era sdraiato a dormire più comodamente sulla cassetta. Dalla porta dell'unica bottega della via s'affacciò, scostando la tenda di traliccio, unta e sgualcita, un omaccio spettorato, sudato, sanguigno, con le maniche della camicia rimboccate sulle braccia pelose. «Psst!» chiamò, rivolto al cocchiere. «Au! Più là!» Il cocchiere reclinò il capo per guardar di sotto la falda della tuba posata sul naso. Allentò il freno, scosse le briglie sul dorso dei cavalli e passò avanti alla drogheria senza dir nulla. Qua o là, per lui, era lo stesso. E davanti al portone, anch'esso accostato della casa più in là, si fermò e riprese a dormire. «Somaro!» borbottò il droghiere, scrollando le spalle. «Non si accorge che tutti i portoni a quest'ora sono accostati? Deve essere nuovo del mestiere!» Così era veramente. E non gli piaceva per nientissimo affatto quel mestiere, a Scalabrino. Ma aveva fatto il portinaio, aveva litigato prima con tutti gli inquilini e poi col padron di casa, il sagrestano a San Rocco. E aveva litigato col parroco, s'era messo per vetturino di piazza e aveva litigato con tutti i padroni di rimessa, fino a 3 giorni fa. Ora, non trovando di meglio in quella stagionaccia morta, s'era allogato in un'impresa di pompe funebri. Avrebbe litigato pure con questa, lo sapeva sicuro, perché le cose storte lui non le poteva soffrire. E poi era disgraziato, ecco, bastava vederlo. Le spalle in capo, gli occhi a sportello, la faccia gialla, come di cera, il naso rosso. Perché rosso il naso? Perché tutti lo prendessero per ubriacone, quando lui neppure lo sapeva che sapore avesse il vino. Puh! Ne aveva fino alla gola di quella vitaccia porca. E un giorno o l'altro l'ultima litigata per bene l'avrebbe fatta con l'acqua del fiume e buonanotte. Per ora là, mangiato dalle mosche e dalla noia, sotto la vampa cocente del sole, ad aspettare quel primo carico, il morto. O non gli sbucò, dopo una buona mezz'ora, da un altro portone in fondo, dall'altro lato della via? «Te possino!» al morto, esclamò tra i denti, accorrendo col carro, mentre i becchini ansimanti sotto il peso di una misera bara vestita di mussolo nero filettata agli orli di fettuccia bianca sacravano e protestavano. «Te possino a lui! Te pin accidente o che il numero del portone non te l'avevamo dato?» Scalabrino fece la voltata senza fiatare, aspettò che quelli aprissero lo sportello e introducessero il carico nel carro. «Tira via!» e si mosse lentamente a passo come era venuto, ancora col piede alzato sul parafango davanti alla tuba sul naso. Il carro nudo, non un nastro, non un fiore. Dietro una sola accompagnatrice. Andava costei con un velo nero trapunto da messa calato sul volto. Indossava una veste scura di mussolo rasato a fiorellini gialli e un ombrellino chiaro aveva, sgargiante sotto il sole, aperto appoggiato sulla spalla. Accompagnava il morto, ma si riparava dal sole con l'ombrellino e teneva il capo basso, quasi più per vergogna che per afflizione. «Buon passeggio, Arosì!» le gridò dietro il droghiere scamiciato, che s'era fatto di nuovo alla porta della bottega, e accompagnò il saluto con un riso sguaiato, scrollando il capo. L'accompagnatrice si voltò a guardarlo attraverso il velo, alzò la mano con mezzo guanto di filo per fargli un cenno di saluto, poi l'abbassò per riprendersi di dietro la veste e mostrò le scarpe scalcagnate. Aveva però i mezzi guanti di filo e l'ombrellino, lei. Povero Sor Bernardo, come un cane, disse forte qualcuno dalla finestra di una casa. Il droghiere guardò in su, seguitando a scrollare il capo. Un professore con la sola servaccia dietro, gridò un'altra voce di vecchia da un'altra finestra. Nel sole, quelle voci dall'alto suonavano nel silenzio della strada deserta, strane. Prima di svoltare, Scalabrino pensò di proporre all'accompagnatrice di pigliare a Nolo una vettura per far più presto, già che nessun cane era venuto a far coda a quel mortorio. Con questo sole, a quest'ora. Rosina scosse il capo sotto il velo. Aveva fatto giuramento, lei, che avrebbe accompagnato a piedi il padrone fino all'imboccatura di via San Lorenzo. Ma che ti vede il padrone? Niente, giuramento. La vettura, semmai, l'avrebbe presa lassù fino a Campoverano. E se te la pago io? Insistette Scalabrino. Niente, niente, giuramento. Scalabrino masticò sotto la tuba un'altra imprecazione e seguitò a passo prima per il ponte Cavour, poi per via Tomacelli e per via Condotti e per piazza di Spagna e via Due Macelli e capo le case e via Sistina. Fin qui, tanto quanto si tenne su, sveglio, per scansare le altre vetture, i tram elettrici e le automobili, considerando che a quel mortorio lì nessuno avrebbe fatto largo e portato rispetto. Ma quando attraversata sempre a passo Piazza Barberini, imboccò l'erta via di San Nicolò da Tolentino, rialzò il piede sul parafango, si calò di nuovo la tuba sul naso e si riaccomodò a dormire. I cavalli tanto sapevano la via. I rari passanti si fermavano e si voltavano a mirare tra stupiti e indignati. Il sonno del cocchiere sulla cassetta, il sonno del morto dentro il carro, freddo nel buio quello del morto, caldo nel sole quello del cocchiere, e poi quell'unica accompagnatrice con l'ombrellino chiaro e il velo nero abbassato sul volto. Tutto l'insieme di quel mortorio, insomma, così zitto zitto e solo solo, a quell'ora bruciata faceva proprio cadere le braccia. Non era il modo quello d'andarsene all'altro mondo. Scelti male il giorno, l'ora, la stagione. Pareva che quel morto lì avesse sdegnato di dare alla morte una conveniente serietà. Irritava, quasi quasi aveva ragione il cocchiere che se la dormiva. E così avesse seguitato a dormire Scalabrino fino al principio di via San Lorenzo. Ma i cavalli, appena superata l'erta, svoltando per via Volturno, pensarono bene di avanzare un po' il passo e Scalabrino si destò. Ora, destarsi, veder fermo sul marciapiede a sinistra un signore allampanato, barbuto, con grossi occhiali neri, stremenzito in un abito grigio, sorcigno, e sentirsi arrivare in faccia sulla tuba un grosso involto, fu tutt'uno. Prima che Scalabrino avesse tempo di riaversi, quel signore si era buttato innanzi ai cavalli, li aveva fermati e, avventando gesti minacciosi, quasi volesse scagliare le mani. Non avendo più altro da scagliare, urlava e sbraitava: «A me? A me? Mascalzone, canaglia! Manigoldo! Ha un padre di famiglia, un padre di 8 figliuoli! Manigoldo, farabutto!» Tutta la gente che si trovava a passare per via e tutti i bottegai e gli avventori si affollarono di corsa attorno al carro e tutti gli inquilini delle case vicine si affacciarono alle finestre e altri curiosi accorsero al clamore delle prossime vie, i quali, non riuscendo a sapere che cosa fosse accaduto, smaniavano, accostandosi a questo o a quello, e si drizzavano sulla punta dei piedi. «Ma che è stato?» «Pare che... dice che... non so.» «Ma c'è il morto?» «Dove?» «Nel carro, c'è?» «Chi è morto?» Gli pigliano la contravvenzione al morto, al cocchiere. E perché? Ma pare che dice che. Il signor grigio allampanato seguitava intanto a sbraitare presso la vetrata d'un caffè dove lo avevano trascinato, reclamava l'involto scagliato contro il cocchiere, ma non si arrivava ancora a comprendere perché glielo avesse scagliato. Sul carro il cocchiere, cadaverico, con gli occhi miopi strizzati, si rimetteva in sesto la tuba e rispondeva alla guardia di città che, tra la calca e lo schiamazzo, prendeva appunti su un taccuino. Alla fine il carro si mosse tra la folla che gli fece largo, vociando, ma, come apparve di nuovo, sotto l'ombrellino chiaro, col velo nero abbassato sul volto, quell'unica accompagnatrice. Silenzio. Solo qualche monellaccio fischio. Che era, insomma, accaduto? Niente, una piccola distrazione. Vetturino di piazza fino a 3 giorni fa, Scalabrino, stordito dal sole, svegliato di soprassalto, s'era scordato di trovarsi su un carro funebre. Gli era parso d'essere ancora sulla cassetta di una botticella e, avvezzo com'era ormai da tant'anni a invitare gente per via a servirsi del suo legno, vedendosi guardato da quel signore sorcigno fermo lì sul marciapiede, gli aveva fatto segno col dito se voleva montare. E quel signore, per un piccolo segno, tutto quel baccano. Letto da Elisabetta Zonca.